Allora, il Don Alessandro ci siamo sentiti un po' in questo periodo e mi ha chiesto di tenere. Si sente? Fate così? Ok, grazie. E, mi ha chiesto di tenere una meditazione per questa settimana santa e io sono stato molto contento di accogliere questa proposta. E noi siamo qui in seminario, un po' chiusi nelle nostre camerette, come tutti a casa propria. E quindi io sono contento in qualche modo di riuscire a vedersi per quanto questo possa dirsi un vedere, perché comunque ci sono tanti schermi e non è semplice. E allora so che ieri più o meno la modalità è stata una meditazione, un intervento magari di un quarto d'ora così, e poi abbiamo lasciato spazio, cioè il Don ha lasciato spazio alla condivisione. Io cercherei di mantenere lo stesso formato, più o meno, in maniera tale che ci siano sia un po' di spunti su cui riflettere, che vi sono già arrivati con il brano di Genesi, e seconda cosa, poi appunto ci sia un momento di condivisione che può durare, appunto, che ognuno può intervenire liberamente. Inizierei con un'invocazione chiedendo il dono dello Spirito Santo perché illumini la nostra vita in questo momento, illumini i nostri cari, tutte le persone che stanno soffrendo e anche tutte le persone con cui facciamo fatica. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Spirito Santo, che sei Dio, vieni nel nostro cuore. Spirito Santo che sei Dio, illumina la nostra mente. Spirito Santo che sei Dio, infondi la forza alle nostre membra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Bene, allora, appunto come avete visto forse dal file che avete ricevuto via mail, stasera avevo pensato di commentare brevemente un episodio particolare in realtà. È una pagina molto ricca, ma anche certe volte un po' dimenticata, però forse nell'immaginario di quando eravamo bambini ce la ricordiamo, che è la lotta di Giacobbe con l'angelo. Per adesso diciamo che è un angelo. Perché questa pagina molto ricca? Perché il Don Alessandro mi ha chiesto di tenere una meditazione anche a taglio vocazionale, dato che avremmo dovuto fare un piccolo percorso durante la Quaresima in vista dell'ordinazione, mi ha chiesto soprattutto, dato che c'erano le meditazioni per questa settimana, di dare anche un taglio vocazionale. E è una pagina a cui sono molto affezionato perché tante volte nel parlare di vocazione si rischia di fare un po' di retorica. E soprattutto quando si è giovani, perché si sentono tante volte i discorsi sulla vocazione e si parla, secondo me, poco di questo aspetto, dell'aspetto della lotta. La vocazione essenzialmente come lotta. Allora, appunto, inizierei prima di tutto leggendo il brano della parola di Dio che abbiamo ricevuto, che è appunto il brano di Genesi, capitolo 32, versetto 23. Durante quella notte Giacobbe si alzò, prese le due mogli, le due schiave, i suoi 11 bambini e passò il guado dello Yabbok. Li prese, fece loro passare il torrente e portò di là anche tutti i suoi averi. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all'articolazione del femore. L'articolazione del femore di Giacobbe si slogò, mentre continuava a lottare con lui. Quello disse, lasciami andare, perché è spuntata l'aurora. Giacobbe rispose, non ti lascerò se non mi avrai benedetto. Gli domandò, come ti chiami? Rispose, Giacobbe. Riprese, non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto. Giacobbe allora gli chiese, svelami il tuo nome. Gli rispose, perché mi chiedi il nome? E qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuel. Davvero disse, ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva. Ora, questo brano dell'Antico Testamento è un brano molto strano per certi aspetti, però prima di entrarci, due parole su Giacobbe. Chi è Giacobbe? Io personalmente l'ho scelto per questa sera perché parlando di vocazione ho detto, Mizi, se devo parlare a tutte le famiglie, le persone adulte della mia comunità, è un po' difficile prendere il brano di un ragazzetto, no? Prendo il brano di una persona che ormai è avanti nell'età, che ha già un'esperienza di vita. Giacobbe, infatti, come si è letto, è un uomo adulto, ha due mogli, 11 figli, e si è dato molto da fare, ma a quell'epoca appunto era importante avere figli perché era anche una ricchezza, eppure è un uomo che nonostante tutto, nonostante abbia una grande esperienza di vita dietro di sé, è ancora alla ricerca della verità sulla propria vita. Non pensa di essere arrivato a un certo punto e dire ok, ho una famiglia, ho tante ricchezze, posso muovermi come voglio nel mondo, sono a posto. In qualche modo è ancora segnato, è segnato dalla sua storia, da una storia che non lo lascia tranquillo, non lo lascia tranquillo. E perché dico che non è, è ancora alla ricerca della propria verità? Perché la verità sulla propria vita, che appunto comunemente viene detta la vocazione, no? La ricerca della vocazione, la verità della tua vita, non è qualcosa che si riferisce a quello che facciamo, ma a chi siamo principalmente. Tante volte viene detto, la vocazione, devi sposarti, devi andare in seminario, farti suora o fare il panettiere o l'ingegnere. Cioè, più che sulle cose da fare, a me sembra che la vocazione insista su ciò che siamo, prima di tutto. E da ciò che siamo, i frutti poi diventano le nostre azioni. Ma prima di tutto è sull'essenza. E chi è Giacobbe in tutto questo? Giacobbe non ci interessa che cosa fa. Prima di tutto lui è uno che soppianta. Perché che soppianta? Lui è uno che è nato, il Giacobbe lo dice perché il nome vuol dire questo, è uno che è nato ingannando il proprio fratello nel grembo, suo fratello Esaù l'ha preso dal calcagno già nell'atto di nascere. E lui ha fatto così tutta la vita. Giacobbe è uno che sfrutta le occasioni e per cui l'altro è sempre un concorrente. È uno abituato a fare sgambetti perché ha capito fin da subito, fin da quando era piccolo, che per campare bisogna un po' arrangiarsi, cioè bisogna un po' arrangiarsi e se serve anche mentire, perché il mondo in fondo va così. E questa è la storia di Giacobbe, è una storia che ha investito sia le sue relazioni, i suoi affetti, ma anche le sue cose, le sue attività, il suo lavoro, perché ha fatto così carpendo la benedizione contro Esaù, che era il fratello maggiore, e che doveva ricevere la benedizione, quindi l'eredità prima del padre di Isacco, mentre invece lui è riuscito a rubargliela per il piatto di lenticchie, il famoso piatto di lenticchie. E poi ha fatto così anche con suo suocero, da cui è stato ingannato perché lui voleva sposare Rachele, invece con un inganno il suocero gli ha fatto sposare la sorella, che era un po' più bruttina, e allora poi sono scesi a un compromesso, ha detto va bene, sposa anche Rachele, hai due mogli, però lavori per me. E così ha fatto. Però lavorando per lui si è arricchito e anche lui ha cercato di ingannarlo. Ha continuato con dei travagli incredibili, cercando di dare tutto il bestiame robusto a sé, e quando nasceva il bestiame minuto, quindi quello più deboluccio e più malato, lo lasciava al suocero. Quindi anche quando veniva ingannato lui rispondeva, botta e risposta. È uno che è sempre vissuto in questo modo, fin dalla nascita. Quindi in qualche modo Giacobbe è colui che soppianta, colui che in qualche modo ti frega fino alla fine. Però arriva un momento, e in questo ci possiamo molto rispecchiare, arriva un momento nella vita di Giacobbe in cui deve passare il fiume, deve passare un fiume, e non c'è molta scelta su questo, perché sta accedendo alla terra promessa e in questo fiume lui fa passare tutti, fa passare tutti i suoi figli, le mogli, gli schiavi, le cose. E vive un passaggio quindi, un passaggio che forse stiamo vivendo anche noi. Il passaggio di Giacobbe, come abbiamo letto, è di notte ed è da solo, perché lui manda avanti tutti i suoi averi e tutti i suoi affetti. E in qualche modo si trova in una lotta. Quindi in tutto questo lui si trova in una lotta, ma dove stava andando Giacobbe? Giacobbe sapeva che stava per rincontrarsi, dopo anni che non si vedevano, con suo fratello Esaù, con cui non si parlavano assolutamente, con cui credeva di essere nemico, perché una volta carpita la benedizione al padre era fuggito. E quindi un odio, probabilmente un risentimento covato per anni tra due persone dello stesso sangue, lui sa che sta per rincontrare il fratello, in qualche modo lui sta per incontrare uno che gli può dire la verità su di sé, la verità che lui ha sempre fuggito per tutta la sua vita. E in questo senso Giacobbe si trova in una lotta. È interessante qui anche la pagina, è poco chiara da un punto di vista grammaticale, perché dice: vedendo Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. Cioè non si dice chi è quest'uomo, da dove arriva, cosa vuole da Giacobbe, non si dice nulla. Però forse questo ci dice che cioè la lotta arriva. Cioè nella nostra vita non penso che abbiamo, nessuno di noi abbia mai vissuto un momento di lotta, un momento di prova preannunciato. Cioè non è che arriva qualcuno prima di un momento di prova e ti dice: guarda che sta per succedere una cosa pazzesca, preparati, guarda che ti sta per arrivare una batosta. Nella lotta tu ti ci trovi dentro in qualche modo. Ti ci trovi dentro come Giacobbe, che si trova a lottare con un uomo e non sa neanche chi è. Però a un certo punto forse Giacobbe ha un'intuizione, perché forse riconosce chi è quest'uomo o la presenza misteriosa che si nasconde dietro quest'uomo contro cui lotta. E riconosce che dietro quella prova, dietro quella lotta, c'è la presenza di Dio. Non sa come, cioè non riesce a dire: ah, questo è sicuramente Dio, oppure Dio. Dice: qui in questa lotta io capisco che sto lottando con Dio. Non saprei spiegarlo di più, non so trovare delle parole diverse, ma mi rendo conto che questo è il momento in cui lo sto incontrando. E allora Giacobbe fa una cosa molto, molto strana, perché durante la lotta gli dice: lasciami andare, no scusate, dice: non ti lascerò finché non mi avrai benedetto. Lui si rende conto che può chiedere una benedizione, ma la chiede lottando, quella che tanti anni prima aveva invece rubato con l'inganno. Quindi è un momento di verità nella vita di Giacobbe. E il momento della verità è proprio il momento della lotta, è il momento della prova, quelle che tante volte anche noi affrontiamo nella nostra vita. I momenti di prova e di lotta sono i momenti in cui facciamo verità su noi stessi, e in qualche modo Dio è parte di tutto questo processo. E la benedizione che chiede finalmente nella verità e non nella frode, gli viene data solo nel momento in cui lui dice il proprio nome, perché l'uomo gli dice, risponde: come ti chiami? Non gli dà la benedizione, gli dice: come ti chiami? E lui dice: Giacobbe. E questo è bellissimo, e qui è il punto chiave di tutto il racconto, che è molto simile anche alla storia di Pietro. Lui dice Giacobbe, ma in quel Giacobbe c'è tutta la sua vita. Cioè, c'è tutta la vita di uno che ha passato tutto il tempo, da quando era nel grembo di sua mamma fino a quel momento sul fiume, a ingannare, a pensare che l'altro fosse un concorrente da eliminare, da fregare. E lui dice, e Giacobbe, l'etimologia dice proprio questo, Giacobbe è colui che soppianta, colui che si trattiene al calcagno. E questo vuol dire che in quel momento in cui lui dice Giacobbe, non dice semplicemente Giacobbe, piacere, si presenta. Lui dice: io sono colui che soppianta. Cioè io sono colui che nella vita agito così fino a questo momento. E te lo confesso, te lo dico, durante la lotta. Durante la lotta io posso dirti che sono colui che soppianta, colui che cerca sempre la via, la scorciatoia, non si guarda mai in faccia, colui che fugge sempre la verità di se stesso. E quando Giacobbe si arrende, perché questa è una resa, dire il proprio nome significa concedersi totalmente alle mani dell'altro, perché il nome dice la realtà profonda, quindi Giacobbe si consegna totalmente nella propria verità, alla persona che ha davanti, in cui intuisce una presenza. Si consegna in questa lotta, e però in questa resa lui vince. Sembra una sconfitta, ma in realtà è una vittoria. Mi è venuto in mente, pensando alla meditazione di questa sera, in questo brano, a un teologo protestante che si chiama Dietrich Bonhoeffer, che ha scritto, che appunto è morto nei campi di concentramento, e ha scritto un libro che si chiama Resistenza e resa. Resistenza e resa, lui parla fondamentalmente della grande lotta spirituale, cioè della resistenza alla grazia e della resa alla grazia. Cioè noi non facciamo qualcosa, punto. Noi quando fuggiamo da noi stessi, stiamo resistendo alla grazia, all'amore di Dio che cerca di visitare la nostra vita. Quindi stiamo resistendo in qualche modo, non stiamo facendo qualcosa di attivo, ci stiamo chiudendo, stiamo diventando degli esseri chiusi, ma noi siamo aperti, ed è importante rimanere aperti. Invece la resa di Giacobbe è proprio la resa di Bonhoeffer, quando dice è la resa alla grazia, è arrendersi alla grazia durante la lotta. Detto da uno che appunto ha vissuto i campi di concentramento, è molto forte, perché è l'arrendersi non alla situazione, ma nella situazione arrendersi alla presenza di Dio che vuole abitare quella situazione e vuole dirci un nome nuovo, vuole darci un nome nuovo attraverso quella situazione. Quindi nei momenti di prova e di lotta, come quelli di Giacobbe, è come se Dio riuscisse a trarre fuori il bene dal male. È come se Dio ci dicesse: non chiederti da dove arriva questo male, non cercare di attribuirlo a qualcuno, il male c'è, è una possibilità. Concentrati piuttosto sul bene che io ho seminato anche in quel campo, dove sì c'è la zizzania, ma c'è anche tantissimo grano che sta nascendo e forse tu lo stai perdendo di vista. E soprattutto c'è un nome nuovo che voglio darti. Ecco, finisco con due pensieri rispetto a noi. Anche a partire dal brano di Giacobbe possiamo vedere come l'incontro con Dio lascia sempre un segno. Giacobbe esce dalla lotta che zoppica. Qui forse l'ho tolto dal sì perché nel versetto dopo, ma quando viene colpito all'articolazione, dopo al versetto successivo, poi viene anche detto: quando Giacobbe passò Penuel e zoppicava all'anca. Quindi Giacobbe, dopo l'incontro con Dio, zoppica. E in qualche modo è segnato, cioè tu è visibile, vedi che è successo qualcosa a quell'uomo. Sta a noi però capire se nell'incontro con Dio il segno che Dio ci lascia è una ferita o è piuttosto un solco, adesso uso questa immagine un po' agricola, oppure il solco di un aratro. Perché una ferita è qualcosa che semplicemente ti fa male e che hai voglia che guarisca, e che certe volte ti lascia anche una cicatrice. Mentre invece un solco di un aratro è qualcosa che rimane nel terreno, ma che è fatto perché possa germogliare qualcosa, perché possa germogliare una vita. In questo senso, certe volte forse ci viene da confondere le ferite con i solchi, e viceversa. Quindi una cosa che è male, le diciamo che è bene, qualcosa che è bene diciamo che è male. E questo poi ci crea tanti problemi, perché diciamo: Dio, ma perché mi stai facendo tutto questo? Mentre invece Dio forse non sta facendo niente, è solo lì a lottare con noi e ci sta dicendo: io sono in questa lotta. La seconda cosa che mi viene a dire è che Giacobbe, quest'uomo avanti nel tempo, non rinuncia, nonostante sia avanti nell'età, alla propria vocazione. Cioè lui è sempre alla ricerca della propria vocazione, non si finisce mai. E però questo richiede uno sforzo. Giacobbe lotta per la verità di sé, non per delle cose, per degli oggetti. Lotta per la verità di se stesso. E poi sarà bellissimo, perché se voi andate a leggere il capitolo 33, che è subito dopo, Giacobbe si incontra con Esaù e lo vede da lontano, e praticamente lui manda avanti tutte le cose, tutti gli affetti, la famiglia, poi si mette davanti, e quando Esaù si avvicina, che ha 500 persone dietro di sé, si prostra a terra per 7 volte per chiedere perdono. Ed è una cosa bellissima perché è un gesto di riconciliazione estremo. E qui è la parabola del figlio del prodigo, perché Esaù, quando vede suo fratello che fa così, lascia tutto, si mette a correre e va, lo abbraccia e lo bacia, come il padre nella parabola. Quindi è un gesto di riconciliazione estremo, che però è stato possibile anche grazie al percorso di Giacobbe, al percorso che Giacobbe ha fatto. Quindi fare memoria, ecco, questo fare memoria del proprio nome che scopriamo durante la lotta, richiede una fatica, uno sforzo, come tutte le cose di valore, soprattutto le relazioni con le persone e la verità con se stessi. Queste cose chiedono sudore, anche se sembrano cose minime, cose certe volte un po' aeree che si percepiscono poco, alla fine sono il motore, e se però trascuriamo il motore, il rischio poi è di fermarci, che ci arrestiamo nella lotta e non lottiamo più. L'ultimissima cosa, le nostre storie, mi viene da dire, noi lo sappiamo, ognuno lo sa per la propria vita chiaramente, qualcuno poi lo sa per i propri amici, per i propri familiari, ma sono sempre storie piene di chiaroscuri. La storia di Giacobbe, come quella di tutti i personaggi della Bibbia, è bellissima perché non è un uomo perfetto, cioè è il contrario. È proprio una persona che ha un sacco di limiti e un sacco di difetti. Anzi, si può dire che il difetto è il tratto peculiare della sua persona, perché si dice di lui che è un soppiantatore. Ma il soppiantatore diventa Israele, che non è più Giacobbe, cioè colui che soppianta, ma Israele, cioè Dio, cioè colui che ha combattuto con Dio e ha vinto. In questo senso, noi tutti abbiamo zone di ombra e zone di luce nella nostra vita, quei piccoli angoli che magari facciamo fatica a comunicare, anche solo a far vedere, tante volte anche le persone che ci sono più vicine. Però noi siamo consapevoli che se ci lasciamo Dio entrare nella nostra vita e nella nostra lotta, ecco, lui può illuminare anche le zone d'ombra, le zone di tenebra, e può dare un nome nuovo a quelle zone, e quindi un nome nuovo alla nostra vita, che rimane segnata, ma segnata per una fecondità. Ecco, mi viene proprio da chiudere dicendo questo: non si finisce mai di scoprire qual è la propria vocazione, e in questo senso non si finisce mai se si accetta di rimanere nella lotta, perché la lotta è un momento della vita ineludibile, cioè non passa mai, si lotta sempre fino all'ultimo secondo, non si può pensare che ci sia un giorno senza lotta, senza prova. Forse un giorno sarà più facile perché saremo anche più allenati, più abituati, però sicuramente non possiamo pensare che ci sia un momento senza lotta. Però non dobbiamo disperarci, perché la lotta, lungi da essere il momento che ci allontana da Dio, è proprio il momento in cui Dio ci sta dicendo forse la cosa più importante che ha da dirci, il nome più importante che è per la nostra vita. E niente, appunto, questo erano un po' gli spunti. C'è anche qualcosa sul foglio che avete ricevuto. Mi viene da dire che anche la questione della lotta ho cercato di metterla adesso, perché oltre a essere a taglio vocazionale, secondo me è anche forse aderente al momento che stiamo vivendo. E niente, scusate, ho sforato forse di 3-4 minuti rispetto al quarto d'ora che vi avevo promesso, ma così. Se appunto vogliamo iniziare come ieri, la condivisione libera, penso, rispetto anche agli spunti che abbiamo offerto anche sul foglio, penso che siamo liberi, giusto Marino? Mi confermi?
Sì, molto semplicemente invito, come ieri sera, chi volesse intervenire e dire, condividere con gli altri le proprie riflessioni, può semplicemente, chiedo di aprire il microfono e uno per volta, dandoci un tempo abbastanza limitato, come diceva anche ieri sera Don Alessandro, intorno a 30 secondi, insomma, giusto per capirci, fare il proprio intervento. Prego, chi volesse.
Bene.